calcio italiano è scarso, punto. Non ci sono altre risposte.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sportiello, brutto rinvio, palla per Modric, Modric, ancora il tocco verso Benzema, 1-0, 1-0 Madrid, ma qui l'Atalanta il gol se l'è fatto veramente da solo.
Noi non ci siamo espressi sul piano tecnico come a volte facciamo meglio, e questo è il rammarico maggiore che abbiamo, perché i passaggi sono un po' il linguaggio di una squadra. Se non trasmetti bene la palla, non parli bene.
Calcio di rigore. Parte Sergio Ramos col destro ed è 2-0 Madrid. E adesso diventa difficilissima per l'Atalanta.
L'episodio dei due gol, perché ci metto anche il rigore, se vuoi anche il gol dell'andata, hanno compromesso questa qualificazione, che già sarebbe stata difficile, però è chiaro che quando regali questi tipi di gol diventa ancora più difficile. Ha preso una strada sbagliata questa gara e noi ci abbiamo messo sicuramente del nostro, un peccato, volevamo sicuramente fare meglio. Ci rimane il campionato fino a maggio, che ci sarà poi la finale di Coppa Italia, che comunque è di prestigio, e è chiaro che tutte le nostre energie andranno nel campionato da questa partita, anzi dovremo uscire anche con le energie nervose anche per riuscire a raggiungere l'Europa.
Ora, va bene che il calcio è strano e tutto quello che volete, però si tratta a questo punto, soltanto questa sera, di certificare l'addio alla Champions League, perché nemmeno nei sogni sta che la Lazio possa eliminare a Monaco il Bayern rimontando l'1-4. Bene, allora Radio 3 di Pierluigi Pardo sarà quello di un arrivederci al calcio italiano, alla Champions. Arrivederci all'anno prossimo, un po' presto. Ciao Pier.
Sì, ciao, arrivederci amore, ciao, sperando ovviamente nel miracolo della Lazio stasera, ma sembra quasi, è talmente stretta la strada che insomma sembra quasi ironico dirlo, in realtà insomma finché c'è vita c'è speranza, non credo che ci siano purtroppo dei margini. Arrivederci
l'unica
amore, ciao. Sì,
l'unica è che il Bayern non si presenti secondo me stasera.
Sì, esatto, se anche se lo 0-3 non basterebbe, no, a parte le battute. No, detto questo, insomma la Lazio è importante che faccia una buona partita, che faccia una partita di grande dignità, di grande abnegazione, che insomma, c'è tutto, no? C'è anche l'immagine, c'è anche la voglia di fare prestazione, no? E arrivederci amore, ciao, è un po' quel ragionamento che facciamo da giorni, e cioè mi sembra che il calcio italiano, se non in rari casi, sia lontano da quell'elite europea di quei 4-5 club che considerano la Champions League il proprio giardino di casa. La crisi è profonda, detto questo poi bisogna anche essere consapevoli dei propri limiti, ad esempio l'Europa League è un territorio di caccia invece molto più consono a quella che è la dimensione in questo momento del calcio italiano, quindi ci auguriamo che quella ci possa regalare delle soddisfazioni.
Sì, sai,
il gradino più alto, per il gradino più alto probabilmente l'unica squadra che era attrezzata, o meglio Juve e Inter secondo me erano attrezzate, ma le due italiane più attrezzate sono anche quelle che se la sono giocata peggio.
Sì, non c'è dubbio, alla fine ci troviamo a fare discorsi strutturali quando poi sappiamo bene come le coppe siano il regno anche dell'episodico, se vogliamo. Però io devo dire una cosa, nel salutare Massimo Paganin, perché voi due ieri sera avete raccontato a Canale 5, quindi anche a me. Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao Pier.
Ciao. Tempo che non ci vediamo, Pardo Paganin. No, voglio dire, ieri sera io mi sono messo davanti alla televisione a sentirvi raccontare questa partita. Raramente mi capita di provare così tanta attesa per una gara. Mi intrigava molto questo doppio confronto tra Real e Atalanta, però posso dire alla fine me l'aspettavo un po' diversa e un po' migliore. Questa è la sensazione, il doppio confronto ma anche la partita di ieri sera, posso dire che questa è la mia sensazione, Massimo?
Sì, diciamo che ce l'aspettavamo, forse che ci aspettavamo che l'Atalanta potesse mettere più in difficoltà il Real Madrid. Invece la sensazione dal vivo è stata che nel primo quarto d'ora, a mio modo di vedere, Zidane ha messo giù con un 3-4-3 al lato pratico, 3-4-2-1 al lato pratico a specchio, come uno contro uno a tutto campo. La qualità dei singoli ha fatto la differenza, quindi ha dei giocatori che esistono in campo, abbiamo fatto i conti con Pier, ma c'erano quasi 30 Champions League in campo, quindi non sono cose che si regala, quel tipo di esperienza non si regala, quindi la qualità, l'ho detto anche Gasperini, la qualità nei passaggi, nella gestione della palla, nella gestione del momento della partita, si è accorto come la squadra via via ha capito, perché i grandi giocatori, le grandi squadre fanno questo, sistema di gioco diverso, hanno fatto fatica all'inizio a trovare le linee di passaggio, a riuscire a difendere nel modo giusto, e l'Atalanta effettivamente ha fatto una buona gara, poi via via che la partita è andata avanti, si sono evoluti, hanno capito quello che dovevano fare durante la partita, e ovviamente poi c'è stata una differenza, direi, dal punto di vista tecnico, sul quale l'Atalanta dovrà lavorare. Non dimentichiamoci insomma il percorso che ha fatto, e quindi dipendentemente da tutto direi che ha fatto delle grandissime cose quest'anno, ha trovato una squadra che ha ritrovato i suoi giocatori più importanti, quelli che stavano meglio nel momento del bisogno, perché Benzema sinceramente è una di quelle punte inspiegabile come non possono convocarlo in nazionale francese, a parte quel trascorso, insomma quell'episodio che ha avuto, ma è uno dei più forti attaccanti che ci siano.
Mostruoso Benzema, mostruoso, Massimo, è uno dei cinque più forti del mondo, secondo me.
Infatti ho detto, lo metti dentro dei giocatori più forti in assoluto, lo vedi dal vivo e ti rendi conto di quella che è la sua qualità. Vinicius è un 2000, sta crescendo tantissimo, ieri sera ha dato gli strappi alla partita veramente importanti, Modric e Kroos sono i due giocatori che hanno fatto il 94% di passaggi riusciti, non sono mai passaggi, cioè qualche volta possono essere banali perché sono vicini, ma la maggior parte sono passaggi a verticalizzare, a trovare delle soluzioni di gioco, a costruire dal basso. Quindi ripeto, il Real Madrid in questo momento, ieri sera perlomeno, l'impressione che ha dato è di una squadra che si è ritrovata e che sa esattamente quello che vuole. La Champions League tra l'altro è veramente il suo posto, il luogo nel quale esprime il suo miglior calcio, perché la gente veramente sua.
Ma non c'è dubbio, i dati lo dimostrano, però vi butto lì, Piero, un'altra sensazione che ho avuto da telespettatore, a voi che eravate a Valdebebas e l'avete raccontata. La sensazione mia da telespettatore è stata che il Real abbia, con l'umiltà e il fisico, una grande partita fisica del Real Madrid, abbia fatto un figurone, e alla fine quello un po' presuntuosa mi è sembrata l'Atalanta.
Ma non so dirti se sia stata una presunzione, la differenza, io sono d'accordo con Massimo, la differenza poi la fanno i dettagli, la fa la qualità dei giocatori, la qualità non è soltanto quella delle prodezze, è anche quella degli errori, ieri l'Atalanta ne ha commessi di clamorosi e di individuali, e quella lì non è costruzione dal basso, quello è un rinvio sbagliato. Ho letto dopo la telecronaca un tweet di Biasin che condivido perfettamente, cioè quello lì è un errore individuale, è un errore di concetto, perché comunque è un rinvio verso il centro e non verso l'esterno, quindi è rischioso ed è un pallone giocato male, quindi non c'entra la costruzione dal basso. La costruzione dal basso l'abbiamo vista in qualche bella iniziativa, soprattutto del Real nel secondo tempo. No, io credo che l'Atalanta innanzitutto debba essere orgogliosa di quello che sta facendo, può sembrare banale dirlo, ma è così, deve essere orgogliosa perché si sta costruendo una dimensione internazionale importante. Nessuno chiedeva all'impresa contro Real Madrid, io speravo, tutti speravamo qualcosa di più, cioè speravamo almeno di assistere a una partita in equilibrio, e l'hanno deciso gli episodi, perché l'Atalanta era scesa in campo anche bene. Io no, non credo perché sia stata presunzione, io credo che lui abbia fatto una scelta giusta, di prudenza, nel non cominciare con una punta sola nel primo tempo. Aveva cominciato bene, ha avuto quell'occasione con Gosens, la partita era in assoluto equilibrio, cioè non è che il Real Madrid sia passato per manifesta superiorità, è passato per un errore, poi è diventato tutto più difficile e la differenza di qualità e di esperienza è venuta fuori. Il risultato è giusto nelle due partite, è giusto che il Real passi il turno, questo sicuramente. E io guardo, a un certo punto Massimo ieri in telecronaca ha detto una cosa secondo me molto giusta, cioè è un passaggio di crescita, è uno step ulteriore di consapevolezza per l'Atalanta, che tra l'altro può giocarsi adesso la finale di Coppa Italia e può giocarsi con buone chance un posto tra le prime quattro, quindi il percorso va avanti, il viaggio va avanti, ma se noi guardiamo al calcio italiano non dobbiamo prendercela con Atalanta e Lazio, con tutto il massimo rispetto, nel senso che Atalanta e Lazio che arrivano agli ottavi e che poi,
ma per carità, ma non è prendersela con loro,
e immagino col Bayern stasera, diciamo sì, sicuramente la Lazio poteva giocare quell'andata col Bayern e fare una figura migliore, ma in assoluto il loro l'hanno fatto. Chi è completamente mancata è stata l'Inter durante la prima fase,
e la Juve, sul Porto,
e la Juve che si è incagliata su un avversario che comunque che, non è più debole di lei.
Il fatto è che la considerazione di sistema, ultimo argomento che voglio affrontare con voi, poi vi saluto, anzi chiamo gli ascoltatori 800240024, chiamerò Filippo Maria Ricci da Madrid, perché secondo me ieri il vero vincitore di quella partita è stato Zidane, allenatore che ogni volta riesce a dimostrare qualcosa in più, secondo me, ad ogni giro di Champions. La considerazione generale, Massimo, è che usciamo dalla Champions, e Piero ha ragione, avendo regalato l'impossibile su tutti e tre i fronti, perché pensiamo agli errori della Juventus con il Porto, sono stati tantissimi, pensiamo agli stessi errori della Lazio, perché lo stesso Inzaghi ha detto vabbè, giochiamo col Bayern, però i gol li facciamo noi. Ieri sera quell'errore è stato quello che ha indirizzato la partita, perché sull'1-0 è chiaro che il Real Madrid, se si trova in confidenza, non lo muovi più di lì.
Sì, diciamo che da quel punto di vista è chiaro che giochi una partita al limite, no? O magari oltre il tuo limite, e quindi rischi di fare degli errori come se ci sono stati, come quelli di ieri sera, insomma, perché è chiaro che consenti a una squadra che non ha bisogno sicuramente di vantaggi, di avere dei vantaggi oggettivi. Quindi poi è chiaro che dal punto di vista mentale cambia totalmente la gara. In quel momento lì è cambiata totalmente la gara, perché hai dato a loro la consapevolezza che stavano facendo le cose nel modo giusto, mentre se le cose fossero andate anche in maniera diversa, anche lo 0-0 nel primo tempo, avresti potuto togliere delle certezze. Così non è stato, però ripeto, giochi contro una squadra che è una grande squadra, e così non è solo Real Madrid, perché anche il Bayern di Monaco, anche il Manchester City che sta uscendo molto bene, direi Paris Saint Germain, sono tutte squadre, Liverpool stesso, sono tutte squadre che hanno la possibilità, logicamente hanno uno standing diverso da quelle italiane in questo momento, parlo in questo momento. E ti dico, per quanto riguarda l'Inter, credo che fosse il passaggio della stagione nel quale l'Inter stava cercando di trovare delle soluzioni ideali, aveva giocava ancora con un 3-4-1-2, quindi con il trequartista e le due punte. Fosse adesso, ti direi, secondo me sarebbe un'altra storia, perché ha trovato il giusto equilibrio e quindi sarebbe un'altra storia. Purtroppo i dettagli, l'ho detto prima Pier, fanno la differenza, no? In un momento importante della tua stagione cambiare, svoltare la tua stagione. Vedremo ovviamente a questo punto l'anno prossimo, perché dobbiamo sempre dire vediamo l'anno prossimo, e anche per quest'anno sarà l'anno prossimo, capisci bene?
Siamo quasi rotti le scatole di dire l'anno prossimo,
esatto, è abbastanza frustrante, però dobbiamo crescere come calcio, a mio modo di vedere, come movimento, come paese, come idea, perché se andiamo a vedere Premier, Bundesliga e Spagna sono avanti a noi anche per quanto riguarda i diritti televisivi, hanno la possibilità di spendere di più. Siamo andati ieri in un centro, vabbè, Real Madrid è la squadra che probabilmente muove di più a livello mondiale, ma siamo andati in un centro che è cioè lascia senza parole, devo dire la verità, lascia senza parole, perché pensare che il Real Madrid fino a gennaio non giocherà nel suo stadio e allo stadio privato nel quale giocare è una cosa che faccio fatica a capire, cioè a comprendere, ti devo dire la verità. Però si capisce quanto grande è quella società, e ovviamente
ancora di più secondo me il fatto che il Real Madrid abbia in qualche modo sfruttato questo periodo drammatico per il mondo e ovviamente di sospensione degli incassi, degli eventi, per mettere a posto il Bernabeu, cioè, anche certo. Questo no, ti fa capire la programmazione. Poi sul Real Madrid sappiamo che ci sono state anche polemiche in Spagna, perché a un certo punto la vecchia città sportiva gli è stata praticamente venduta, gli è stata comprata, quindi cioè, insomma ci sono mille aspetti. Real Madrid e Barcellona sono sicuramente due realtà enormi, e fra l'altro hanno un sacco di problemi economici, soprattutto a Barcellona, come sappiamo, che è una cosa drammatica dal punto di vista gestionale. Però io penso che qualcosa si stia muovendo. Noi oggi dobbiamo essere bravi a non farci deprimere del tutto, perché secondo me il calcio italiano negli ultimi anni ha fatto dei passi avanti dal punto di vista proprio della generazione di nuovi giocatori. Dobbiamo fare sistema, dovremmo litigare un po' meno fra presidenti, dovremmo cercare di guardare il bene collettivo, e invece spesso ci sono delle ripicchine, delle antipatie che frenano, ma insomma è una cosa abbastanza comune alla società italiana, non soltanto al calcio. E invece il talento ce l'abbiamo, la storia ce l'abbiamo, la tradizione ce l'abbiamo, il know-how e alcune eccellenze clamorose ce l'abbiamo nel calcio e in tutti gli altri campi, quindi dovremmo avere più senso forse di unità, ma questo è un vecchio discorso.
Sì, che torna fuori.
L'Inter sono d'accordo, cioè l'Inter di oggi probabilmente
ti resta rimpianto.
Sarebbe anche con una certa comodità.
Sì, cioè, ti resta rimpianto, perché sembra anche una squadra proprio strutturalmente, fisicamente tagliata per questo momento della stagione delle coppe. Ciao ragazzi, grazie. Grazie,
ciao,
davvero.
Ciao
Pier, buon ritorno. Grazie Massimo Paganini, a presto. Allora ci fermiamo un attimo, rapidissimo stacco, e poi torniamo a collegarci con Madrid.
Come direbbe il buon Allegri, e ci si proverà l'anno prossimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Giocare con quella serenità lì che hanno giocato oggi sicuramente mi ha impressionato tantissimo. Le chiusure, la velocità, no? Dei giocatori anche dietro, la forza, sicuramente che si vede poco anche nel nostro campionato.
Si vede poco anche nel nostro campionato.
Che cosa manca al calcio italiano per tornare ai livelli che lei ha conosciuto benissimo?
Non penso che falta qualcosa, penso che ogni tanto sono casualità. L'anno scorso hanno fatto bene italiani e spagnoli, è un campionato anche buono.
Muriel e Zidane, 800 24 00 24 per parlare con noi o per mandarci dei WhatsApp vocali al 349 238 6666. Falta. Filippo Maria Ricci, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Io sono un po' arrabbiato con te,
lo so. No, ma io pure.
No, come tu pure? Con me? Tu mi avevi promesso.
No, con me stesso.
Ah, ecco, no fai pubblica ammenda perché mi avevi promesso che ci si poteva provare. E poi, ecco lì, il miglior Real Madrid della stagione che ho visto io. Ovviamente tu le hai viste tutte, io no, però è stato un gran Real.
Sì, e sai quale altra partita buona mi è venuta in mente? Quella di San Siro.
Ecco, quindi ce l'hanno con noi. Vabbè.
Questo Trade Union nerazzurro, sì, cioè quattro partite del Real Madrid, quattro vittorie con le italiane, una continuità che qui non c'è. Insomma, sono arrabbiato, non so, cioè, io non penso di, voglio dire, vedo il Madrid tutte le settimane, tutte le partite.
Ho visto partite, Sunday, sì.
Partite immonde, bruttissime. L'ultima con Lecce sabato scorso. Allora poi è chiaro che questi, allora tu dici va bene, però in Champions si trasformano. Benissimo. Però appunto, io li ho visti perdere due volte con lo Shakhtar,
e quello l'ho visto anch'io.
Dalla Roma.
Quello
no, e la Roma l'ha così. Allora per cui perché cioè il discorso che si faceva era valido in anni passati, sì, che il Madrid era disinteressato alla Liga, infatti sì. La vinceva quasi sempre il Barça.
Come no? Succedeva un tempo anche al Milan, ti ricordi, no? Che esatto, a ottobre esatto. In campionato aveva già 10 punti dalla prima, però sapevi esatto, che in Champions poi, c'erano.
Esatto. Questo discorso per me non vale tanto, perché voglio dire, sono due anni che sono usciti due anni agli ottavi, appunto hanno perso due partite con lo Shakhtar, si sono qualificati con Zidane a rischio almeno due se non tre volte in questa stagione, per cui c'è un'isteria collettiva, no? Un senso di tragedia ad ogni partita persa, e quest'anno le sconfitte sono già 7-8 se non sbaglio in questa stagione, per cui cioè, io continuo a pensare che questa è una squadra con grandi limiti, però io l'ho scritto stamattina, voglio dire, tu non puoi presentarti di fronte a una squadra comunque che è chiaro che ha una grande esperienza, no? C'è quel numero che io ho messo per me abbastanza indicativo,
sì,
no? L'Atalanta 131 presenze in Champions tra gli 11 titolari, Sergio Ramos 127, sì, ok, va bene, sì. E quindi di fronte a questa cosa che è schiacciante, no? Perché un giocatore solo ha giocato in Champions quanto tutta l'altra squadra, e poi però allora poi contano gli errori, cioè voglio dire, all'andata l'abbiamo
certo,
messo del suo.
Certo,
però io non ho mai visto in queste, forse l'unico momento in cui ho visto l'Atalanta è stato dopo il 2-0.
Ma sai, io dopo 2-0
vedere l'Atalanta, Filippo, che ha fatto innamorare l'Europa.
Il primo quarto d'ora è stato bello, interessante, intenso, quello che vuoi. Dopo il gol dell'1-0 per me era già finito tutto, perché quando il Real Madrid, che è il Real Madrid, si trova in the zone, no? In una tale situazione, sì, di confidenza, sì, non lo muovi più di lì, l'ho detto prima. Però
primo tiro nello specchio, Carlo, certo. Primo tiro nello specchio e secondo in totale, era il minuto 34,
certo.
Cioè, quindi l'Atalanta c'era, cioè, di nuovo, infatti a me piace, cioè, di nuovo, Gasperini ha parlato di rammarico esattamente come Gattuso dopo il Barça.
Ma sai, ma io dopo allora mi aspettavo di più da questo doppio confronto che stavo aspettando con grande trepidazione, e mi capita ormai raramente perché sono anziano e quindi non sono più così soggetto alle passioni. L'Atalanta mi ha deluso, mi è sembrata perfino un po' presuntuosa ieri sera, mentre al contrario mi è sembrato bellissimo e umile il Real Madrid, e sono convinto che il vero top player del Real sia Zinedine Zidane. Forse la Juventus doveva svenarsi per lui più che per CR7, perché partita perfetta, grande umiltà, l'ha preparata benissimo, si è tagliato addosso all'Atalanta, ha presentato una squadra in condizioni fisiche brillantissime, e l'Atalanta è andata lì, ok, non snaturiamo il nostro gioco, ma non abbiamo un piano B, quindi non ci apriamo il campo, continuiamo a buttarci di là e non troviamo nessuno spazio, perché questi sono bravi, sono forti, corrono e sono esperti, e quindi gliel'hanno incartata così.
Io guarda, io l'ho visto, l'idea di Gasperini ci sta, perché lui voleva riempire il centrocampo, no, approfittando dell'assenza di Casemiro, no? Però poi è chiaro che ti trovi di fronte a un professionista come Kroos, no? Che noi abbiamo citato qua, il fatto che lui diceva no, io non sono Casemiro, però poi l'ha saputo fare, e poi è stato, Zidane gli ha disegnato attorno una squadra perfetta in questo senso, molto protetta. Però io continuo a dire che appunto era un'occasione e non è stata sfruttata, c'è una mancanza, cioè, come, perché l'altro rammarico qual è? Che non ci fosse l'Inter al posto del Real Madrid, no? Perché voglio dire, l'Inter è arrivata a terra, no, quarta, in un girone, no, con Shakhtar, Borussia Mönchengladbach, e un Real Madrid che regala 6 punti allo stesso Shakhtar. È un peccato capitale che non ci sia l'Inter in questi ottavi di Champions.
L'Inter di adesso, perché quella si diceva l'Inter di prima, quella che ha perso, che ha buttato via la qualificazione, ha mille colpe, ma non era questa squadra qui. E credo che questa squadra qui, in questa Champions, avrebbe fatto strada. È ovvio, ma che stiamo parlando del nulla, perché tanto
non c'è. Lo so. Però l'Atalanta veniva da 5 vittorie consecutive in trasferta, cioè, voglio dire, aveva costruito una sua solidità, no? Vince ad Anfield, vince ad Amsterdam, no? A Valencia, lasciamo proprio stare, un'impresa spettacolare, e quindi aveva, diciamo, come si può dire, una sua forza, però in queste due partite è scomparsa, come se si è vanificata, no? E questo a me dispiace, perché di nuovo, come il Napoli con quel Barcellona, che poi abbiamo visto appunto preso a pallate dal Bayern Monaco, è lo stesso. Io questo Real Madrid, adesso è chiaro, magari gli tocca il Porto, riesce a passare, arriva in semifinale, poi diventa pericoloso, però continuo a pensare, veramente io la vedo, cioè, tutte le domeniche è una squadra vulnerabile, e niente, insomma, che dobbiamo dire, è andata così, a me dispiace da morire, insomma, ecco, non pensavo di ingannare né te né me stesso, perché io pure ci credevo, però ieri sera è chiaro, voglio dire, se tu fai un errore come il povero Sportiello,
guarda, poi ne parliamo, se stai con me dopo la borsa ne parliamo con Nando Orsi, perché sta cosa qui sta diventando, tu lo sai come sono io, no? Sta diventando insopportabile, perché a Porto la Juventus ha regalato 2 gol, il primo ti ricordi come. Questo non puoi fare una roba del genere, perché poi la paghi, e gli errori si sommano, no? Sono sparpagliati lungo tutte queste dannate 5 partite, stasera arriva la sesta, ma la Lazio cosa vuoi chiedere? Puoi chiedere di salvare la faccia, l'unica missione che puoi affidarle è questa qui, però ti rimane il rammarico perché esci su delle sciocchezze che hai fatto tu, e quindi Gasperini questo è stato questo. Onesto.
Però appunto resta il rammarico, ecco, non è stato, cioè, sì, il Madrid ha giocato bene, tutto quello che vuoi, però appunto anche il rigore, poi il secondo è di nuovo un regalo per me.
Certo, insomma, perde quella palla, ma soprattutto, cioè, perché perde Ilicic, perde quel pallone a centrocampo, e da lì, cioè, se hai visto qualche partita sai che un pericolo sicuro te lo creano. Senti, ma Zizou.
Dai.
Zizou. Secondo me è un gigante, non è un maestro, non è un profeta, non è un alchimista, non è un rivoluzionario,
no? Non bravissimo, resterà il suo calcio, però resteranno le sue vittorie, la sua squadra, la sua gestione. C'è comunque anche questo modo di sorridere sempre, di essere, certo, di cercare sempre di stemperare, questo modo molto ancelottiano, capito? Gli manca
bravissimo,
solo il sopracciglio.
Bravissimo.
Però è così, si vede che è cresciuto con Carlo ed è sempre disponibile, sempre. L'ho visto arrabbiato solo 2 volte quest'anno. quando però appunto intorno c'era un clima surreale, appunto, perché ricordiamo che Zidane è stato, cioè, un passo dall'esonero una volta in maniera clamorosa, cioè sì, col tweet del Mondo, perché era stato imbeccato dal presidente che lo volevano cacciare, e poi siamo ancora, cioè, voglio dire, adesso magari la Liga non la vince così,
no,
però...
no, ma poi grande umiltà, perché comunque ha preparato nei dettagli questa partita, dall'altra parte dall'Atalanta non ha detto vabbè siamo Real Madrid andiamo lì tanto li asfaltiamo,
no,
hai
no,
visto che ieri era preparato una partita perfetta. E poi sai cosa mi sorprende? La sensazione che ho io guardando la televisione, non come te dal campo, non conoscendo così bene le cose, è che gli vadano tutti dietro i giocatori,
sì,
quantomeno
sì,
i giocatori principali gli vanno tutti dietro.
Ma tutti. E va ricordato una cosa, che sono tre mercati che il Real Madrid non compra perché non c'è un euro. Quindi qua riempiamoci la bocca con Haaland e Mbappé, ma qua non arriva nessuno di questo genere. Cioè tre mercati che i Galacticos non fanno mercato. E quindi vuol dire che comunque tu stai riciclando una squadra che è sempre la stessa, perché questa è quella che ha vinto le Champions, per cui gli vanno, è come se gli vanno dietro, ma gli vanno dietro tutti, capito? Dal più giovane al più vecchio, basta vedere Benzema. Cioè Benzema è un esempio, sono 10 anni che è al Madrid ed è sempre come se fosse il primo giorno, è impressionante. E questo perché? Perché c'è Zidane, ognuno, l'allenatore deve, l'allenatore è giusto,
diciamo così,
al posto giusto.
Scambio Ronaldo Zidane, chiederei quasi agli ascoltatori cosa ne pensano, soprattutto quelli juventini, 800 24 00 24, vediamo se ci rispondono a questo, a questa suggestione improponibile, impossibile, impraticabile, tutti gli im che vuoi. Intanto ci fermiamo per la borsa, stai con me Filippo, poi sentiamo anche Nando Orsi.
Questo è lo specchio del calcio italiano in Europa, non contiamo nulla.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Non è che potrebbero fare un cambio, no? Poi l'aspetto economico non si può prevedere. Ronaldo al Real Madrid e Zidane allenatore alla Juve? È intrigante questo pensiero, dai!
La Juventus non deve vendere Ronaldo, dovrebbe vendere Bernardeschi, Rabiot, Betancourt, Ramsey, via tutti! No Ronaldo deve rimanere.
Basta con questi retropassaggi, con queste impostazioni del portiere. Ci sono i maestri di scuole calcio degli anni 70 e 80 che si strappano i capelli o si rivoltano nelle tombe. Basta con questi passaggi, impostazione dal basso. Buttate via sta palla.
Buongiorno, ma questa moda di ripartire dal basso deve durare ancora tanto o deve mietere ancora tante vittime? Chiedo per un amico.
Gli abbraccerei uno per uno gli whatsappatori a Filippo.
34...
spettacolo, 349-238-6666, vi adoro.
La costruzione dal basso, il nemico del calcio italiano.
Nando Orsi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ma
buongiorno.
La scuola, hai giocato centinaia di partite in Serie A, ma a te ti insegnavano a giocarla sempre con i piedi, costruire dal basso oppure no?
No, qualche volta si cominciava anche da lì, ma
qualche volta,
la palla doveva tanto per cominciare uscire fuori dall'aria, adesso no, e quindi si può cominciare da lì. Ma non è tanto la costruzione dal basso, è quanto il saperlo fare. Avere le qualità per poterlo fare, non è tanto quello. Se non lo sai fare è inutile che lo fai, se non lo sai fare fai un'altra cosa, penso, poi non lo so.
Mi sa che pensi bene, cioè non è obbligatorio, non l'ha scritto il dottore o la FIFA che devi cominciare dal basso, insomma se sei il povero sportiello che ieri sera ha fatto una cosa con questi occhi, però il fatto è quanto dobbiamo ancora pagare questa roba, perché le nostre partite sono disseminate di questi errori lungo il cammino e quindi insomma bisogna capire qual è il prezzo da pagare ancora, no Filippo?
Due squadre hanno pagato il prezzo, Juventus e Atalanta. Appunto. Hanno pagato il prezzo di questa cosa.
Allora, qui il dibattito è cominciato un pochino prima, no?
In Spagna, sì.
Esatto, perché dai tempi di Valdés con Guardiola, che non era perfetto con i piedi, e lui invece lo faceva giocare così lo stesso, con anche danni collaterali. Però qua venivano superati col fatto, vabbè, non importa, segniamo un gol più degli altri, no? Si guarda sempre in quest'ottica qua. Io in generale, se vogliamo spostare il discorso, a me quello che colpisce di più guardando l'Italia da fuori è un po' la mancanza di equilibrio, cioè questo per me che vale dentro il campo e fuori, cioè io vedo i giudizi sono quasi sempre definitivi, sia come iperbole che come depressione, no? Per cui uno fa un errore, no, è una pippa, basta, deve smettere, oppure ecco, no, lasciamo stare la costruzione al basso perché non siamo in grado. E ci vuole equilibrio, bisogna imparare a fare le cose, bisogna avere pazienza, bisogna dar tempo alla gente di sbagliare e poi da lì imparare a costruire.
Sì, la sensazione,
secondo me, è quello
però
che sta facendo Mancini con la nazionale.
Sì, bravissimo.
Non so se...
Però la sensazione è che siamo sempre due giri indietro, perché mentre Guardiola costruiva dal basso, poi se sbagliava Valdés, pazienza, perché tanto segnavano 90 gol. Mi sembra che adesso il vento sia cambiato, Nando, perché In Coppa fa strada chi subisce poco, e il signor ripartenza dal basso Guardiola con il suo City di gol ne ha preso uno fino adesso in Champions, uno.
Ma era così anche al Barça, scusa, e poi lascio la parola a Nando, anche col Barça prendeva pochi gol,
Il Liverpool Nando, ne ha presi tre, il Chelsea due, il Bayern ne ha presi sei, che sono tantissimi. Nando, stasera lo racconti, con la Lazio che deve obiettivo salvare la faccia, l'onore delle armi, ne ha presi sei, però ne ha fatti 22.
Se hai questi numeri potrebbe anche andar bene, no? Però il Barcellona non aveva soltanto, aveva soltanto anche Xavi, Iniesta, aveva gente che il pallone non nascondeva, infatti loro uscivano dal basso e purtroppo Guardiola ha creato dei mostri, secondo me, perché vuole limitarlo, ma molte volte si imita non avendo un concetto, secondo il mio punto di vista, perché l'uscita dal basso presuppone che la squadra avversaria ti venga a pressare, quindi tu hai dietro le spalle qualcuno, però troviamo anche il modo di andare dietro le spalle, non sempre, perché poi dopo alla fine qual è il concetto di uscire dal basso? Quindi è quello, cioè cercare di evitare che cosa? Invece una palla lunga, andarsela a giocare, secondo me delle volte, non sempre, ma delle volte non è una vergogna.
No,
sì, comunque.
Faccio fatica a sentire Nando Orsi che è in viaggio, naturalmente. Sì, resta il fatto che Filippo, il discorso è questo, cioè adesso il City tra l'altro è la squadra che sta incantando il mondo, poi vediamo se alza sta Champions Benedetta che Guardiola manca da un sacco di anni, quasi 10, è anche la squadra che subisce meno tiri in porta, questo vorrà più dire
certo,
qualcosa.
Perché il concetto di tener palla, e quindi se ce l'hai tu non ce l'hanno gli altri, questo lo diceva anche Lidl, no? Tanti anni fa. E sempre parlando del Barcellona, quando arriva Luis Enrique fa una specie di 2.0, per cui alternava la costruzione dal basso col lancio lungo, e adesso si è visto, qua mi sembra che quest'anno siamo a due assist di Ter Stegen, per esempio, perché due volte ha lanciato nel profondo procurando il gol del Barcellona, quindi il Barcellona per esempio si è anche adattato in questo senso, perché bisogna, appunto, non è che ci vuole il dogma, no, si esce solo con la palla, con la costruzione dal basso, le cose vanno fatte con coscienza, quando lo puoi fare, con chi, diciamo, che portiere hai, che piedi hai, che difensori,
sì,
hai,
anche,
no?
Perché se poi abitui per forza a giocare in quel modo lì, anche ieri sera Sportiello ha fatto un errore tecnico enorme, Nando me lo può confermare che è tornato, sì, no?
Cioè, ma sai che c'è, lo sai qual è? Che io, a me quello che mi dispiace sono i portieri che già hanno una responsabilità enorme nel calcio, cioè di non far fare gol con le reti,
sì.
Adesso devono avere anche la responsabilità di toccare più palloni delle volte dei centrocampisti e possono sbagliare, ma con questo non vuol dire metterli in croce, perché i portieri sono nati per giocare in porta, cioè delle volte quando tu gli dai troppe responsabilità oltre a quelle che già hanno, secondo me si fa un grande errore.
E certo, anche perché sei sotto pressione. Ieri sera ho avuto la sensazione che Sportiello da un lato volesse ripartire dal basso, dall'altro non avesse la possibilità di farlo, e quindi non ha rinviato lateralmente o lungo, ha rinviato in mezzo al campo dandolo sui piedi a Modric e beccando il gol. Questo,
sì, appunto, poi,
no?
Poi Modric e Benzema non è che ti dicono aspetta un attimo, adesso sbagliamo, rete.
zero, no, zero ragione, possibilità.
Ha ragione Nando, cioè, devi vedere, devi valutare anche la situazione, perché poi dopo quell'errore, e io ho notato, ero lì, per noi, poi a Valdebella sei molto vicino, è bello, e Trento non gliel'hanno più data al povero Sportiello, e perché non c'era più, cioè viene a mancare, è una questione anche di fiducia, di psicologia.
E certo, che fai?
E c'ha ragione Nando quando dice il portiere, già appunto, non è che ha giocato 100 partite di Champions, è lì davanti al Real Madrid, così lo metti, gli metti addosso una cosa in più,
certo,
che magari
certo,
gliela devi
certo,
togliere.
Certo,
devi valutare un po' caso per caso, insomma, secondo me. Poi dopo è bello costruire, è bello tenere il pallone, è bello giocare e toglierlo agli avversari, però dipende sempre quanto si può fare, insomma. Senti, ecco,
facciamo a Nando Orsi il domandone. Nando, lo scambiere faresti uno scambio alla pari Ronaldo Zidane? Non è fantacalciomercato anni 90, Ronaldo il numero 7 della Juve con Zidane attuale allenatore del Real?
No. Mi no. Tengo sempre chi gioca, non chi allena. Ho sempre più fiducia di chi gioca invece di chi allena, nonostante ho fatto l'allenatore. Però c'ho sempre più fiducia di chi gioca.
Sì, quindi non lo faresti?
No.
Io ti dico la verità, lo farei, perché a me Zidane allenatore non piace come lo Zidane giocatore, che era un artista, però mi piace parecchio, mi piace assai.
Beh certo, ma poi si è evoluto Zidane, perché la difesa 3 di ieri,
esatto.
La difesa 3 di ieri vuol dire anche evoluzione, cioè vuol dire che non è che anche a Real Madrid si può allenare pensando a un cambiamento tattico.
Bravissimo, perché ha il piano B e le grandi squadre sono quelle che hanno il piano B. L'Atalanta è una grande squadra, ma ieri sera il piano B non ce l'aveva e ha giocato la sua solita partita e si è incartata contro una, ripeto, grandissimo Real. Grazie Nando, buona telecronaca. Stasera tiriamo giù la clea con la Lazio e poi ci sentiamo con te per Barcellona. No, Barcellona no, ha tirato giù la clea anche quello per il Real.
Sì, anche il Siviglia, no? Vediamo
l'Atletico.
Per me è difficile, perché appunto parlando di squadre che non prendono gol, se non sbaglio, Tuchel non so se ha quante panchine ha fatto al Chelsea, una decina mi sembra, due gol ha incassato, ecco, il discorso che facevi prima, per cui rispetto al Chelsea di Lampard che ne prendeva diciamo svariati di gol, è arrivato, ha cambiato la situazione e ha in questo momento una squadra che non prende gol. È complicato per l'Atletico, poi è chiaro, se vi danno una partita come quella di Anfield di un anno fa, allora passano, però secondo me dovrebbe restare solo il Real Madrid, che è interessante, appunto, l'Italia zero squadre, la Spagna una squadra, ma vediamo. Vediamo.
Ciao così, Filippo.
Questa è la realtà. Ciao,
questa è la realtà. Ciao, un abbraccio. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi andremo a chiudere, anche in questo caso onestamente, ma d'altra parte anche qui era difficile pretendere la luna rossa dentro la Coppa America.
Zidane alla Juve, sì, ma anche Pirlo al Real.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
New Zealand, Team Emirates New Zealand vince la 36esima Coppa America. Tutti in piedi per Luna Rossa,
piedi, sì,
che ci ha regalato un sogno nelle notti italiane. Bravi ragazzi, bravi, 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 perché ci avete creduto, perché ci avete regalato un sogno, anche se avete dovuto cedere al più forte, in questo caso a Team Emirates New Zealand.
Chiaramente avevamo un sogno, era quello di vincere la Coppa, ci siamo arrivati vicinissimi. Avessimo avuto un pochettino la barca un po' più veloce, probabilmente potevamo portare la Coppa a casa. Abbiamo anche fatto degli errori che ci stanno nello sport. Credo che abbiamo avuto una grande occasione, ci è mancato un pizzico. Abbiamo perso con dignità, abbiamo perso con onore, credo che non abbiamo fatto sfigurare l'Italia.
E io invece la Coppa America radiofonica la darà il nostro skipper Roberto Lacorte. Ciao Roberto.
Ciao Carlo.
Ciao Roby.
Eccomi qua.
Allora, finisce l'avventura, era abbastanza atteso, ma è stata una bella avventura. Adesso anche dopo aver perso 7-3, decisivo quel break che abbiamo raccontato insieme su 3-3, però alla fine sono di quelle sconfitte che non so se richiamare quella dell'Atalanta, sono comunque squadre italiane che si sono fatte valere fino nei limiti del possibile.
Sì, è stata, allora, quello che ha detto Checco Bruni, praticamente più di quello che ha detto lui, cioè, è difficile andare a raccontare. Diciamo che è stata una sconfitta fatta subita da un grandissimo avversario, quindi perdere da New Zealand, bisogna perdere così, cioè con una Coppa America vissuta con uno scontro abbastanza duro, le abbiamo dato il filo a torcere, quindi onore al vincitore per far capire quanto la rossa abbia fatto un lavoro strepitoso. È la missione più importante che l'Italia abbia mai fatto nell'ambito di Coppa America. E sì, la Barca è oggettivamente, aveva degli spunti, si è visto anche stanotte, appena scappa utilizza quella sua modalità, come si dice, fast mode, velocità, una velocità, esprime una potenza nettamente superiore che veramente chiude la regata. Diciamo che noi, con questa differenza di performance con il nostro equipaggio, abbiamo fatto veramente un capolavoro, abbiamo fatto un bel lavoro. Io sono dell'avviso che uno partecipa, il Made in Coubertin è un po' sfigato, quindi sì, secondo me uno che va a fare una regata, uno sport, una competizione, partecipa, non partecipa, ma va per vincere o per tentare di vincere. Noi abbiamo fatto veramente il massimo per poter andare a vincere, quindi chapeau, onore e grazie Patrizio Bertelli e a tutti i suoi uomini.
Che poi non hai niente da rimproverarti, Roby, mi pare.
No, assolutamente. Io dico solamente una cosa, io spero questo ora, che il capitale che abbiamo in mano in questo momento, che è strepitoso, di mantenerlo. So che Patrizio Bertelli rilancerà la sfida e spero veramente che la confermi in maniera potente con tutto il suo gruppo, fatto di uomini strepitosi. E c'è bisogno di forza per portarla via e portarla in Europa. Va portata in Europa questa Coppa America. È vero che nella Nuova Zelanda la Coppa America è nella nazione dove la vela è lo sport nazionale, quindi insomma, sta in un luogo dove quel trofeo viene onorato, però io ritengo che in Europa potrebbe avere una cassa di risonanza, un richiamo nettamente superiore. Quindi veramente spero tanto che si uniscano tante forze intorno a questa missione. Sì, so che ci sono degli armatori importanti che si stanno facendo.
Però oggi leggevo su Repubblica questo articolo incredibile, no? Degli intrighi di palazzo che ci sono per la sfida futura, e si parla di una nuova santa alleanza ai piani alti, nelle stanze del potere, tra New Zealand e Ineos, gli inglesi, contro Luna Rossa, contro il team italiano. Insomma, non so quanto possano pesare oggi questi intrighi di palazzo,
ma secondo me sono delle interpretazioni un po' brillanti. Secondo me loro stanno pensando a un circuito per dare continuità e utilizzare le barche che hanno tanto stupito, meravigliato positivamente tutto lo scenario dello sport della vela, e quindi secondo me significa che stanno mettendo a punto un programma di Grand Prix in attesa della prossima Coppa America. Non mi preoccuperei nemmeno se si unisse New Zealand con UK, assolutamente. Se vogliamo unirci noi insieme a Bertarelli, poi gliela facciamo veramente passare dura.
Senti,
no,
Roberto,
no,
ma certo. No, ma comunque il fatto è che in questa sfida, sai, quando in un'impresa sportiva puoi vincere e perdere, questo è normale. De Coubertin non sta simpatico nemmeno a me come a te, però arrivi alla fine sapendo di aver fatto tutto quello che dovevi e potevi fare per vincere, quindi la coscienza è certamente a posto. Tanto con te ci sentiamo poi a stretto giro di posta, magari non sulla vela ma sui motori. A proposito, come vedi la stagione di Formula 1? Poi come vedrai la tua ce lo racconterai, ma la stagione di Formula 1, dai primi indizi, come ti sembra?
Dai primi indizi c'è poco di nuovo sotto il sole, è una stagione di transizione, ci sono state delle forti limitazioni sullo sviluppo e l'aggiornamento delle vetture, perché l'anno prossimo verrà introdotto un nuovo regolamento che stravolgerà completamente le vetture.
Quindi mani legate nei confronti ai team, a tutti i costruttori, e ci sono delle novità con dei piloti nuovi, c'è stato un rimescolamento di piloti estremamente interessante, ci sono dei team tipo McLaren e Renault che nonostante tutto vogliono far bene, vogliono scalare la classifica, e vedo Ferrari, ecco, Ferrari in questo momento è fortemente focalizzata sul 2022.
Certo.
Credo che sia una scelta non criticare, perché eravamo talmente lontani che sarebbero stati investimenti e attività rubate a un qualcosa che secondo me sta arrivando di veramente interessante. Quindi io non ci sono grandi aspettative riguardo a stravolgimenti. Mercedes è talmente avanti che è difficilissima, sarà molto complicato prenderla. Però c'è da divertirsi subito nelle retrovie, dove ci sono dei team, come ripeto, McLaren e Renault, che insieme a Red Bull insomma si divertiranno.
Sì.
Ferrari, dobbiamo un attimo avere pazienza.
New Zealand Mercedes, vediamo che fine fa, insomma, se è acchiappabile o no.
Sono tutte e due nere, porca miseria.
Sono tutte e due nere, porca miseria. Intanto tu correrai la prossima stagione nel Mondiale Endurance con un cavallino, col numero 47, ma di questo certamente avremo tempo di parlare, Roberto. A presto.
Con molto piacere, Carlo. Un abbraccio, ciao.
Grazie, Roberto Lacorte. E noi ci vediamo qui per poi tornare domani. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!